File 25, pagina 149. In questa incisiva descrizione manca soltanto la nota che la corruzione generale non poté essere frenata, anche perché il comandante stesso ne approfittò a piene mani. Otta Kraus ed Erich Kulka descrivono dal punto di vista degli internati quali fossero gli effetti del Canada su Birkenau, dove era concentrato il più alto numero di prigionieri e dove le baracche del Canada si trovavano nelle immediate vicinanze. Nelle pieghe degli abiti e nelle scarpe degli ebrei deportati che rimanevano da parte dopo che questi erano stati eliminati, si potevano trovare nascoste molte cose di pregio. Gli internati, che avevano il compito di suddividere nel Canada gli oggetti di valore, ne introducevano clandestinamente nel lager una gran quantità, ovviamente correndo gravi rischi. Grazie a questi oggetti potevano poi comprarsi degli uomini dell'SS o dai lavoratori civili abiti, generi alimentari, scarpe, alcolici e sigarette che questi contrabbandavano nel lager. Un detenuto che sapeva organizzare si riconosceva a prima vista, era vestito e nutrito meglio. Di questo approfittavano gli uomini dell'SS, i capos degli internati. Essi infatti perseguitavano questi individui che organizzavano, li controllavano e li ricattavano. Così si era venuto a costituire un sistema di corruzione perfetto che si basava sul diritto del più forte. I capos si tenevano nelle loro squadre di lavoro interi gruppi di prigionieri che dovevano organizzare per loro. Quando qualcuno dei prigionieri veniva colto sul fatto mentre stava organizzandosi, il capo non ne prendeva mai le difese, al contrario, negava di essere mai stato in relazione con lui. Le SS allora andavano da un blocco all'altro con aria severa e, per salvare le apparenze, effettuavano delle ispezioni. L'unico ed esclusivo scopo delle loro visite era quello di ricattare i capi blocco, che dovevano far avere loro tutto quello che volevano. Se il capo blocco decideva di aderire a queste richieste, doveva a sua volta far pressione su quegli internati che avevano la possibilità di organizzare le cose che le SS volevano. A questo scopo assegnava loro un buon posto nel blocco, distribuiva loro una razione di cibo più consistente e li trattava con modi migliori. Se un internato era in periodo di essere denunciato, grazie alle buone relazioni instaurate poteva salvarsi. Le SS avevano uomini di fiducia fra gli internati, i quali si facevano corrompere per intervenire quando c'era in sospeso una denuncia. Questa forma di corruzione si spingeva al punto tale che una denuncia poteva essere bloccata quando ormai era già arrivata al comandante del lager, se solo si avevano soldi e oro a sufficienza per potersi pagare questa intermediazione. Albert Menasche, che era assegnato al comando che sulla rampa doveva radunare e portar via i bagagli dei deportati ebrei, riferisce che fra gli internati e le sentinelle venivano stipulati dei veri e propri patti. L'oro, i gioielli e simili oggetti di valore che gli internati potevano trovare sulla rampa dovevano essere consegnati ai guardiani, che in cambio permettevano agli internati di trattenere per loro generi commestibili e indumenti. Davanti al tribunale Stefan Baretsky disse: «Come comandante di blocco dovevo, a turno, recarmi sulla rampa quando arrivava un carico di deportati. Dovevo soltanto accompagnare lì gli internati che componevano il Canada Commando e poi potevo praticamente andarmene via. Io però Non me ne sono mai andato, perché lì c'era la possibilità di organizzare qualcosa. Anch'io avevo fame, come gli internati. Che ai guardiani non interessasse soltanto il cibo risulta dalla descrizione fatta davanti allo stesso tribunale da Rudolf Gibian, che fu membro del Canada Commando. Un giorno egli venne a sapere che sua madre era arrivata con un trasporto. Dopo che l'ebbe trovata e che ebbe parlato brevemente con lei, egli cercò fra i beni che il comando doveva portar via quelli di sua madre per portarli nel lager, che era diviso dalla rampa da una recinzione di ferro spinato elettrificato. «Feci così», dice Gibian, o Gibian, «misi un orologio per terra, lo mostrai al guardiano e lo pregai di aiutarmi. La sentinella della SS prese l'orologio, se ne andò via e io potei lanciare il pacchetto di là, dalla recinzione». Quanto più alto era il grado di un appartenente alla SS, quanto più un internato era in posizione influente, grazie alla funzione assegnatagli, tanto maggiore era il livello di corruzione. L'addetto al servizio del lavoro nel lager principale, Jerzy Pozimski, fece arrivare una volta al suo superiore, l'Unterscharführer SS Wilhelm Ehrenreich, una scatola per scarpe tutta piena di orologi. Aveva potuto raccogliere tutti quegli orologi perché ciascun internato voleva essere in buoni rapporti con il servizio del lavoro del lager. Che Ehrenreich fosse poi costretto, dopo aver ricevuto simili regali, ad accontentare Pozimski quando aveva qualche richiesta particolare è cosa che si capisce da sé. Pozimski, che ogni giorno doveva rifornire di cibo gli uomini delle SS addetti all'ufficio, mi raccontò anche questo episodio. Il suo superiore di grado più elevato, l'Hauptsturmführer Heinrich Schwarz, fu una volta invitato al matrimonio di un suo subordinato delle SS. Egli chiamò Pozimski presso di sé e gli richiese di preparare un cesto pieno di bottiglie di liquori diversi da regalare. Il cesto fu pronto in breve tempo. A Pozimski Schwarz non chiese affatto come fosse riuscito a prepararlo. Pozimski riassunse dicendo: «Ho organizzato per tutti. Il Canada era la fonte di ogni ricchezza». Kitty Hart, che era ancora una ragazzina quando fu assegnata al Canada Commando, dopo aver trascorso tempi ben duri in altre squadre di lavoro, descrive molto incisivamente. Adesso, dopo essermi ambientata nel Canada Commando, ero in condizione di poter indossare ogni giorno biancheria pulita, abiti nuovi e scarpe. Dormivamo in camicia da notte, in seta pura, e potevamo portare nel nostro blocco persino lenzuola di lino, il massimo del lusso ad Auschwitz. Quando la biancheria e gli abiti che portavamo erano sporchi, li ributtavamo semplicemente nel mucchio dove li avevamo presi. Dopo poche settimane io ero tornata ad essere me stessa. La mia pelle era ridiventata bianca, i miei ascessi erano guariti, così che ormai non si vedevano altro che le cicatrici. Le ossa delle ginocchia e di ogni altra parte del corpo non sporgevano più in fuori. Simon Lax e René Coudy, che come membri dell'orchestra di Birkenau potevano accedere al Canada, raccontano: «Le ragazze che lavorano lì hanno di tutto, profumo, acqua di colonia, e le loro pettinature sembrano fatte dal primo parrucchiere di Parigi. A parte la libertà, hanno tutto quello che una donna può sognare. Hanno anche l'amore, la vicinanza di uomini, sia internati sia appartenenti alle SS, lo rende inevitabile». E continuano: «A 10 metri da queste baracche, dall'altra parte della recinzione, si alzano i camini rettangolari dei crematori che bruciano ininterrottamente i corpi dei proprietari di tutti quei beni che ora vengono suddivisi dalle attraenti creature di queste baracche. Kitty Hart descrive la vita in questo commando. Era una splendida estate, il sole scottava e noi, che dovevamo fare il turno di notte, avevamo difficoltà a dormire durante il giorno. Di solito ci alzavamo nelle prime ore del pomeriggio e, se il tempo era bello, ci sdraiavamo sull'erba davanti alla nostra baracca, prendevamo il sole e per rinfrescarci ci bagnavamo con l'acqua. Spesso ballavamo e cantavamo ed avevamo formato anche una piccola orchestra. Avevamo ricominciato a ridere e a scherzare. Passavo molte ore a leggere libri che si erano portati appresso i deportati prima di essere destinati alle camere a gas. La nostra situazione era senz'altro una delle più assurde, immaginabili al mondo. Intorno a noi grida di morte, sterminio, camini che fumavano e che sporcavano e appestavano l'aria con la fuliggine e il lezzo dei cadaveri bruciati. Allora il problema principale per noi era quello di non perdere la ragione, e per questo ridevamo e cantavamo anche avendo così vicino quell'inferno in fiamme. Kitty Hart riassume le sue esperienze in queste parole: è stupefacente tutto quello che il corpo e l'anima possono sopportare quando è proprio necessario, ci si può abituare quasi a tutto. Chi non riuscì ad abituarsi non sopravvisse ad Auschwitz. Dato che la gente più giovane riusciva a modificarsi più facilmente di quella più anziana, i commandos come il Canada furono composti principalmente ricorrendo a ragazze giovani. Senza perifrasi, Berna Klieger esprime la conseguenza che, come pezzo grosso, aveva tratto da questa situazione particolare. Ho vissuto ad Auschwitz molto meglio di tanti camerati senza trovare la cosa immorale. In un campo di concentramento nessuno ha il diritto di giudicare secondo le regole morali, che sono normalmente valide. Molti che furono a lungo internati ad Auschwitz dovettero pagare lo stesso prezzo. Severina Smazglewska ha indicato fino a dove ciò potesse portare. Ancora una volta era arrivato un grosso convoglio di deportati. Nuvole di fumo stavano a dimostrare l'attività dei crematori. Alla sera il comando ha detto agli spogliatoi: marciò di nuovo verso il lager delle donne. Smazglewska ebbe modo di ascoltare questa conversazione. Beh, Lici, chi erano quelli arrivati oggi? Un gruppo molto ben fornito. Ah, che abiti, che scarpe e soprattutto la roba da mangiare. Si può soltanto dire Canada. La Smazglewska conosceva questa Lici, un'ebrea arrivata con i primi trasporti dalla Slovacchia. Tu, povera bambina, già da 3 anni passi la tua vita nel lager. Tu sai cantare dolci, nostalgiche melodie della tua terra. Sai essere così buona, cameratesca e gentile. Qualche volta sei molto triste. Il tuo temperamento vivo, la tua vitalità per troppo tempo repressa, il tuo slancio giovanile sono stati spezzati nell'età più inadatta. L'irrefrenabile bisogno di vita ti rende cieca. La Smazglewska ha osservato che Lisi non costituiva un'eccezione. Godersi il momento presente era una parola d'ordine che trascinava con sé molte persone. Un ebreo ricoperto di sporcizia picchiava insensatamente una botte vuota con un martello e a tempo con il ritmo della canzone Rosamunda cantava: organizzati, hai ancora tempo, organizzati, che domani si va via da qui. In base alle sue esperienze, la Smazaglesca sostiene: la sommaria conoscenza delle leggi, il filtro dei buoni costumi, che in condizioni normali consentono a un piccolo uomo, ad una nullità, di sopravvivere a molte situazioni senza che lui stesso o altre persone possano rendersi conto di quale nullità gli sia, qui vengono a cadere come bende dagli occhi. Questa sottile osservatrice rileva con molta sensibilità quale fosse la decadenza morale indotta dal Canada. Chi ha allungato una volta la mano per prendere cose che sono ancora calde e ci ha provato piacere, viene preso dalla voglia del possesso che agisce su di lui come una droga. Nel quotidiano tumultuare degli avvenimenti, inizialmente non si nota quasi nessun cambiamento in lui. L'avidità del possesso dapprima non dà più fastidio di un granello di polvere che si sia infilato in un occhio, ma intanto cresce, riempie tutti i pensieri e trascina gli esseri umani nel suo malefico incantesimo. Forse anche questo un modo per dimenticare, così come lo è il vizio del bere per gli uomini dell'SS. Un uomo dell'SS, Perry Broad, riassume: il detto «mors tua, vita mea» non trova applicazione da nessun'altra parte come in questo campo di sterminio. A causa del Canada, ogni concetto di valore venne a sconfinare nel grottesco. Manka Svalobova scrive che nel lager femminile, ad esempio, si usava un anello di brillanti per comprarsi dell'acqua, che lì era una rarità, e che ci volevano eleganti calze da donna o addirittura una bottiglia di champagne per avere delle pastiglie di chinino. Cristina Zipulska ricorda come una volta un prigioniero scambiò un diamante che aveva trovato cucito in un abito nel Canada per una mela che diede poi a un suo amico ammalato. Osserva la Smazaglesca: è più facile impossessarsi di un orologio svizzero con il braccialetto d'oro che trovare un attimo di pace. Così tutti i valori venivano sconvolti. Ad Auschwitz gli orologi significavano ben di più che strumenti di misurazione del tempo. Lax e Cudi scrivono che un orologio da polso costituiva il segno di riconoscimento di chi aveva la possibilità di organizzarsi nel lager ed era una specie di passaporto, di visto per la sopravvivenza. Il Canada non solo consentiva ad alcuni pezzi grossi di condurre un'esistenza che veniva invidiata persino da alcuni uomini dell'SS. Es ha ragione quando scrive che questa fonte fu utilizzata anche dal movimento di resistenza per i propri scopi. Di particolare importanza per il lager erano i medicinali che si potevano portare fuori dal Canada. Tadeusz Zimanski descrive quali vie furono scoperte per introdurre medicinali nel lager. Il suo compatriota Tadeusz Mieszkowski faceva i lavori di pulizia per il capo del servizio investigativo, l'Hauptscharführer Werner Walter. Egli riuscì a guadagnarsi la sua completa fiducia. Walter aveva procurato a Mieszkowski un lasciapassare affinché la mattina presto lui potesse recarsi a casa sua, che si trovava all'interno della seconda linea delle sentinelle, per preparargli la colazione, pulirgli le scarpe ed eseguire altri servizi personali. Quando Walter era finalmente pronto per recarsi al suo posto di lavoro all'interno del lager, Mieszkowski lo seguiva portandogli la borsa degli incartamenti. Quando arrivavano al portone del lager, Vysotsky comunicava regolarmente che era ritornato indietro, mentre il suo capo si riprendeva la borsa. Miskovsky aveva però nascosto nella borsa i medicinali. La borsa restava sempre incontrollata, in quanto nel momento critico, cioè al passaggio attraverso il portone del lager, si trovava in mano all'ufficiale dell'SS. Una volta arrivati nel lager, Miskovsky aveva il compito di spacchettare la borsa e quindi poteva tirar fuori, senza pericolo, anche i medicinali. Robert Levy conferma che i medicinali introdotti clandestinamente dal Sonderkommando nell'ospedale di Birkenau furono di incommensurabile utilità. Nell'ottobre del 1942 fu costruito un lager secondario nelle immediate vicinanze degli stabilimenti di Buna della IG Farben, e subito dopo vi fu costruito anche un ospedale. In breve tempo esso fu dotato di una sala operatoria, di un laboratorio, di un'attrezzatura completa per i raggi Röntgen e persino di apparecchi per il trattamento con elettroshock. Tutto ciò fu organizzato dai prigionieri che erano stati mandati a lavorare negli stabilimenti della IG Farben. Ovviamente tutti gli uomini dell'SS sapevano da dove arrivassero quelle apparecchiature. Anzi, quando ricevevano delle visite di ispezione, si vantavano della buona attrezzatura dell'ospedale e nessuno domandò mai di dove provenissero quei preziosi apparecchi. Dagli stabilimenti della IG Farben fu persino trasportata nel lager illegalmente una vecchia caldaia a vapore che doveva servire al riscaldamento dell'ospedale e come autoclave. Con il suo ausilio il lager divenne immune da epidemie, come informava con orgoglio Felix Rausch. Se però un anonimo internato si permetteva di portar via un pezzetto di spago per allacciarsi le scarpe o un sacco di carta per cemento che, teso sotto la camicia, lo difendesse meglio dal freddo, allora veniva ritenuto un sabotatore e, se colto sul fatto, duramente punito. Per simili infrazioni furono anche inflitte pene di morte. Il Canada era dunque una componente essenziale di Auschwitz, così come i morti viventi, i musulmani. All'ombra dei crematori, questi due estremi coesistevano in una vicinanza grottesca. Pagina 155.